Try that one more time. A special day dawns in the Arctic as we, majestic polar bears, journey across the tundra. Generation after generation, we roam these lands with pride. We rule this wonderland with dignity.
L'orso polare, assieme al panda, è sicuramente l'animale più mediatizzato, complice anche il fatto che è una delle icone natalizie più amate della storia della pubblicità di un famosissimo marchio di bevanda color caramello che la utilizza dal 1922. Qualche anno fa lo stesso marchio ha aderito a una campagna del WWF per la salvaguardia degli orsi polari minacciati dal cambiamento climatico e dalla pressione antropica. Insomma, noi umani stiamo rendendo la vita difficile a questo splendido animale costretto sempre più alla fuga e che ci è venuto così da immaginare in bicicletta.
L'orso in bicicletta è un orso che scappa velocemente perché deve trovare degli nuovi ambienti per adattarsi. Questo direi un po' tutti gli animali li vedremo in bicicletta. Certo, è difficile pensare di vedere un insetto o altri animali meno così correnti in bicicletta, mentre l'orso lo vedo molto bene che scappa e cerca dei luoghi più freddi, magari correndo verso nord. Se penso all'orso polare, le cose cambiano molto, perché dico: caro orso, puoi prendere tutte le biciclette che vuoi, ma tanto più in su del polo non c'è niente, e quindi diventa anche un viaggio un po' impossibile quello dell'orso bianco, dell'orso polare, perché se la riduzione della banchisa artica, come già sta avvenendo in questi anni, dove dopo il 2010 si sono registrati tutti i valori minimi di estensione della banchisa polare, ed è un processo molto rapido in accelerazione, chiaramente la popolazione degli orsi polari vede ridursi sempre più il proprio areale, ma sopra il polo non c'è nulla.
Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana, il quale accanto all'attività di ricerca nel campo delle serie storiche climatiche e dell'evoluzione glaciale, affianca una vivace attività di divulgazione. Con lui facciamo un po' il punto della situazione climatica del nostro bel pianeta, partendo da alcuni animali, come l'orso polare, appunto, non soltanto perché è forse l'animale che più colpisce l'immaginario collettivo, ma anche perché vive in un luogo che più di altri sta subendo i cambiamenti climatici ed è una spia di quel che sta succedendo a livello globale.
Dov'è andato?
Sta provando a riportare alla madre un cucciolo di orso polare.
Il ghiaccio sta iniziando a rompersi.
Torniamo dunque sulla banchisa polare, che è uno dei termometri più evidenti dello stato di salute del pianeta. Ecco, qual è la situazione ad oggi, visto che fino a qualche settimana fa si leggeva una notizia secondo la quale lo scioglimento dei ghiacci in realtà si è un po' arrestato. Luca Mercalli.
La controtendenza non c'è mai stata. C'è la volontà dell'uomo, dell'informazione, di trovarsi sempre degli alibi. Se si osserva l'estensione dei ghiacci polari a dicembre, è ovvio che si vede una controtendenza rispetto a luglio, perché il ghiaccio d'inverno si riforma. Ma che ghiaccio è? È un ghiaccio in generale sottile. Mentre il ghiaccio artico normalmente negli anni 70-80 era un ghiaccio che durava più stagioni. Una volta che si formava, si manteneva e ogni inverno si spessiva di più fino a diventare dello spessore di alcuni metri. Oggi è un ghiaccio di poche decine di centimetri. Quindi è vero che noi da sopra, dal satellite, possiamo vedere d'inverno l'estensione, come è giusto che sia, nella notte artica, prendere vastità di milioni di chilometri quadrati. Ma è una crostina di ghiaccio che poi durante l'estate si frantuma rapidamente ed è quello che poi accelera la fusione nel corso dei mesi estivi e porta in genere attorno alla metà di settembre il valore minimo annuale. E dopo il 2010 abbiamo avuto tutti gli anni con la minore estensione del ghiaccio da quando si fanno le misure satellitari. Questo perché c'è un fenomeno particolare nell'Artico che proprio si chiama un po' il feedback dell'albedo. Feedback vuol dire il fattore di amplificazione causato dalla riflessione della luce solare da parte del ghiaccio. Il ghiaccio è bianco, come uno specchio respinge quasi tutta l'energia che arriva dal sole nei mesi estivi. Ma se io scaldo un pochino il clima e l'oceano, il ghiaccio comincia a fondere e apre delle zone di mare scuro. Il mare è scuro, cattura invece l'energia e quindi senza cambiare nessun altro parametro, solo togliendo un po' di ghiaccio, si innesca un fenomeno opposto. Più mare, più calore viene catturato dal sole, altro ghiaccio fonderà, libererà nuove aree di mare scuro e il processo si amplifica, si autoalimenta. E questo è un ottimo esempio per capire quali trappole ci siano nel sistema climatico che sfuggono un po' alla nostra visione di un mondo che cambia gradualmente. Ci sono dei fenomeni che sono stabili per un lungo periodo e poi un po' come se si togliesse la sicura di una bomba, noi liberiamo il potenziale che c'è dentro un processo che poi va avanti per conto suo.
A proposito dei mari polari e di questo fenomeno chiamato feedback dell'albedo, c'è una proposta un po' fantasiosa e fantascientifica, ma concreta, di ricoprirli di bianco, proprio per evitare di innescare tutti questi effetti di cui si è detto, cioè il riscaldamento.
Ci sono alcuni progetti un po' fantasiosi che afferiscono a una branca scientifica che si chiama geoingegneria. Quando non si riescono a curare le cause, uno cerca un po' di attenuare i sintomi, ma alla fine, quando parliamo dei sintomi del clima planetario, direi che le nostre medicine sono veramente rozze, per non dire controproducenti. Quindi la geoingegneria per ora non ha nessuna proposta matura, nessuna proposta che sia priva di rischi anche imponenti e costi giganteschi per le sue dimensioni. Lavorare sul pianeta vuol dire dimensioni planetarie, o addirittura qualcuno propone di lavorare nello spazio sopra l'atmosfera, per esempio con degli ombrellini che catturino una parte dell'energia solare raffreddandoci un po'. La mia opinione è quella di quasi tutti i colleghi climatologi, è che sia giusto studiare, sia giusto fare ricerca, perché quando si studia si possono capire delle cose che comunque potranno tornare utili. Ma oggi la geoingegneria è assolutamente irrealistica come costi e come investimento e soprattutto come fenomeni collaterali. Non conosciamo il sistema climatico abbastanza da permetterci di dare una sorta di medicina che potrebbe causare ancora più danni della situazione, che invece possiamo risolvere con la prevenzione. E la dieta che dobbiamo far fare al nostro clima, non dare delle medicine per curare i sintomi. La dieta è quella della riduzione dell'inquinamento.
C'è invece un'altra branca scientifica strettamente legata al clima, molto più fondata e seria e che ha offerto delle importanti acquisizioni, la paleoclimatologia, disciplina che studia come è variato il clima in condizioni naturali, effettuando delle perforazioni negli strati più profondi di ghiaccio in Antartico. Sentiamo Massimo Frezzotti, tra i massimi esperti al mondo di paleoclimatologia, responsabile del progetto EPICA, European Project for Ice Coring in Antarctica, che ha vinto il premio Cartesio e che sentiamo al microfono di Maria Cristina Minicelli.
La calotta di Epica è stata perforata nel sito di Domsi, dove ci sono 3.270 metri di ghiaccio. L'intenzione di perforare lì è nata a seguito di una perforazione precedente che era stata fatta dai francesi negli anni 80. A partire dagli anni 60 si è capito che il ghiaccio permetteva di ricostruire il clima del passato, in particolare permetteva di ricostruire sia la composizione isotopica dell'acqua, che ci dà la temperatura in cui è precipitata la neve, sia anche la composizione chimica dell'atmosfera, in quanto la neve intrappola l'aria passando da neve a nevato a ghiaccio, per cui analizzando il ghiaccio possiamo risalire al clima, alla composizione chimica dell'atmosfera del passato. La carota di Epica ci ha permesso di ricostruire gli ultimi 800.000 anni, facendo vedere che negli ultimi 800.000 anni la CO2, che è il principale gas effetto serra, è passato da un massimo di 320 parti per milione a un minimo di circa 170-180 parti per milione durante i glaciali. Questo ha dato la dimostrazione come l'uomo abbia cambiato la composizione chimica dell'atmosfera durante l'epoca industriale. Alla fine del XIX secolo noi avevamo circa 280 parti per milione di anidride carbonica. Adesso, cioè nel 2014, per la prima volta siamo arrivati a 400 parti per milione, per cui abbiamo immesso una quantità di anidride carbonica in atmosfera. Quello che è rimasto sono 120 parti per milione, che è molto di più di quello che è stato un passaggio fra un glaciale e un interglaciale, per cui l'uomo ha modificato in maniera sensibile la composizione chimica dell'atmosfera, e questa composizione è aumentata in maniera 200 volte superiore rispetto a quello che abbiamo osservato noi negli ultimi 800.000 anni, e con una quantità che non si è vista perlomeno nell'ultimo 1,5 milioni di anni.
Ave, ave, Arctis, es Wald Frieden für die Arktis, für das ewige Eis, das Gebiet der Arktis sei geschützt. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit.
Ghiacci, ghiacciai che ci raccontano la storia del pianeta e che si stanno riducendo in modo preoccupante, e non soltanto ai poli, ma anche in Europa, come sa bene Luca Mercalli, che da anni studia i ghiacciai.
La situazione direi è drammatica nelle Alpi, perché gli ultimi 30 anni hanno visto una forte accelerazione della fusione glaciale, ma in particolare direi dopo l'estate del 2003 sembra proprio essersi rotto un equilibrio, perché l'estate del 2003, caldissima, rimane la più calda in Europa occidentale, ci ha fatto vedere a cosa si può arrivare in un'estate tropicale come effetti sui nostri ghiacciai. 3 metri di spessore via in una sola estate, contro una media già preoccupante di 1 metro. Nelle annate normali della nostra contemporaneità perdiamo già 1 metro di ghiaccio all'anno. Nel 2003 ne abbiamo persi 3, e nel 2015, che è stata un'altra estate caldissima, la seconda dopo il 2003 sulle Alpi, ne abbiamo persi 2. Ora, se pensiamo che i ghiacciai alpini sono dei apparati piuttosto piccoli, tranne 2 o 3 giganti che hanno spessori sopra i 100 metri, come l'Alec o alcune zone del Monte Bianco, la Mer de Glace, e gli altri ghiacciai hanno degli spessori di 30-40 metri, qualche decina di metri, e questo da solo ci fa vedere che entro il 2050 gran parte del ghiaccio alpino sarà completamente scomparso, cambiando il paesaggio, cambiando l'attrattività turistica, la disponibilità di acqua per l'agricoltura, per la produzione idroelettrica, la stabilità dei terreni. Quando si dicono queste cose spesso si viene etichettati da catastrofisti, ma qui basta della normale aritmetica. Se perdiamo in media 1 metro all'anno e un ghiacciaio è spesso 30 metri, vuol dire 30 anni e va via. Se poi in mezzo si infittiscono delle estati calde da 2 o da 3 metri, va via ancora in un numero inferiore di anni. Questa è la realtà dei fatti.
Tra l'altro la Svizzera ha da sempre un ruolo importante nel campo della glaciologia, come ci spiega ancora Luca Mercalli.
La Svizzera direi che fa scuola in questo settore, perché la glaciologia svizzera è una delle prime del mondo a emergere, in genere tutta quella alpina, si affianca alla glaciologia svizzera, poi quella austriaca, quella francese e anche quella italiana. Oggi sono scuole consolidate che lavorano insieme. Ci sono importanti istituti di ricerca, per esempio in Svizzera, che lavorano sui ghiacciai, che vanno dal Politecnico Federale di Zurigo, l'Università di Geografia di Zurigo, Berna e poi ancora Friburgo. I ricercatori svizzeri lavorano in collaborazione con tutti gli altri, ci si ritrova ogni anno ai convegni, si condividono i dati, internet permette oggi di scaricare gli articoli appena pubblicati dopo pochi minuti, di prendere contatti con i colleghi, quindi ormai è un campo di ricerca che procede anche con una certa velocità, proprio grazie alla condivisione dei dati. E se si confrontano dalla Francia all'Italia, all'Austria, alla Svizzera, i dati sono sempre quelli, cioè i ghiacciai sono condannati nel vero senso della parola nei prossimi decenni, e costituiscono anche un ottimo indicatore sul piano della comunicazione. E il ghiacciaio almeno serve anche per il pubblico generale non esperto a prendere atto con gli occhi della velocità del cambiamento climatico.
I ghiacciai sono dunque una sentinella visibile dello stato di salute del pianeta, ma a chi afferma che questi fenomeni si sono sempre succeduti nel corso della storia, cosa risponde Luca Mercalli?
Rispondo di studiare, perché in genere chi afferma queste cose fa altro nella vita, fa un altro mestiere, fa qualsiasi altro mestiere che non è il climatologo. Allora, noi siamo stanchi di ripetere ormai le stesse cose. Questi problemi sono stati affrontati dalla nostra disciplina ormai molti anni fa. Sono stati risolti completamente, sono delle favole, delle novelle. Prendiamo per esempio un indicatore importante che abbiamo avuto proprio nelle Alpi negli ultimi decenni. Nel 1991, dal ghiacciaio del Similaun, al confine tra Austria e Italia, emerge la famosa mummia dei ghiacci, la mummia Ötzi. È stata datata 5300 anni da oggi. È un cacciatore del Neolitico, completamente vestito dei suoi abiti e di tutti i suoi oggetti, il suo corredo di caccia. Ovviamente non esisteva il Gore-Tex 5000 anni fa, materiali estremamente degradabili. Se hanno resistito 5000 anni fino a noi, implica che il ghiacciaio non si sia mai ridotto prima alle dimensioni attuali, punto. Questo è un dato robustissimo sul piano statistico. Ci sono pubblicazioni delle università italiane, dell'Università di Berna, che certificano questo, con le datazioni opportune, l'analisi di tutti questi materiali e mille altri dati di questo genere, dai pollini fossili, l'analisi dei anelli degli alberi, delle torbiere, dei licheni e dello stesso comportamento dei ghiacciai, ci dicono che stiamo vivendo una novità climatica sulla scala millenaria. Le favolette che il Medioevo, l'età romana erano più caldi, sono giustamente delle favolette che andavano bene negli anni 30 del Novecento, quando la climatologia storica muoveva i suoi primi passi, ma oggi con tutti i dati quantitativi di cui disponiamo e soprattutto equip di ricerca di tutto il mondo che lavorano sugli stessi problemi, con dati che si stanno rivelando convergenti, quindi non è un solo ricercatore che dice questo, è ormai una visione consensuale dell'intera disciplina scientifica che studia queste cose. Chi ripete questi luoghi comuni spesso lo fa perché è comodo trovarsi degli alibi e non mettersi in gioco.
Qualcuno però ottimisticamente afferma che in fondo il riscaldamento climatico non è solo un male, perché così si potranno presto coltivare i pomodori, per esempio in Siberia, avremo cioè terre in più da coltivare.
C'è una terribile semplificazione dei problemi complessi da parte così delle persone che non hanno dimestichezza con temi scientifici. Il mondo in realtà è tutt'altro, un mondo estremamente complesso e le evoluzioni dei territori in genere possono essere rapide e allora generano quasi sempre dei danni, con difficoltà enorme di adattamento da parte della biosfera. In genere si adattano gli organismi che a noi servono meno o procurano dei danni. Gli insetti sono i primi ad adattarsi. Lo vediamo con la zanzara tigre che ormai ha invaso tutta la pianura padana e anche il Ticino, portando delle nuove malattie tropicali. Al contrario, le evoluzioni positive, cioè per esempio la formazione di un suolo, sono processi secolari o addirittura millenari. Prendiamo la Siberia, è un territorio enorme coperto prevalentemente da suoli dove c'è il permafrost. Vuol dire che ci sono decine di metri di ghiaccio sotto un piccolo straterello di terreno in genere torboso. Terreni torbosi sono poco adatti per fare agricoltura, sono terreni con molte limitazioni, sono degli acquitrini d'estate, sono a reazione molto acida e ci possiamo coltivare forse un po' di mirtilli. E poco di più. Allora, quando aumenta la temperatura, il permafrost fonde, quindi aumenta il periodo nell'anno in cui c'è acquitrino, fangosità, aumentano i problemi perché abbiamo nuove emissioni di gas a effetto serra. Abbiamo nella tundra l'emissione di metano, perché la sostanza organica intrappolata a temperature negative non si decompone. Appena la scaldiamo si decompone e fermenta e libera metano. Il metano è un altro potente gas a effetto serra, quindi si va ad aggiungere. Allora, intanto, di nuovo una bomba innescata. Sarebbe molto importante che quei soli rimanessero ghiacciati, altro che cominciare a diventare una nuova fonte di gas a effetto serra. E dopo aver comunque liberato il loro metano con la fusione del ghiaccio, prima che diventino dei suoli adatti a coltivare i pomodori, ma ci vorranno millenni di evoluzione del suolo. E questo molte persone non lo capiscono, pensano che i cambiamenti siano immediati. Alzo un po' la temperatura, il giorno dopo pianto le banane al polo nord, ma non è così. Quindi è molto facile perdere le condizioni favorevoli, per esempio di un'agricoltura ricca, perché bastano poche estati di siccità e abbiamo l'impossibilità di proseguire i raccolti in un certo tipo di agricoltura, magari nata in un contesto di disponibilità di acqua. Al contrario, dove cambiamo il clima in condizioni prima sfavorevoli, occorrono talvolta dei secoli o dei millenni prima che i suoli evolvano per diventare utilizzabili. Nel frattempo si fa la fame.
È molto facile perdere le condizioni favorevoli, molto difficile recuperarle. Ecco perché ormai si parla sì di prevenzione e di mitigazione, cioè della necessità di curare le cause con un complesso di misure per ridurre l'inquinamento, la CO2 e altri gas a effetto serra, per mantenere il rischio del cambiamento climatico a condizioni accettabili. Viene proposto in genere il limite di 2 gradi al massimo di aumento della temperatura entro la fine di questo secolo. Ma ormai si parla anche di adattamento, perché siamo già confrontati ai danni del riscaldamento climatico.
Se non facessimo niente, cioè nessuna attività di mitigazione, il rischio è di arrivare a 5 gradi in più a fine secolo. Però siccome comunque quei 2 gradi almeno arriveranno, per effetto di tutto quello che abbiamo emesso nei secoli precedenti, bisogna anche mettere in atto delle pratiche di adattamento, cioè adattarci a quella parte di cambiamento climatico inevitabile che farà aumentare i fenomeni estremi, soprattutto le ondate di calore, le siccità, le piogge torrenziali e l'aumento del livello marino. Perché accanto all'aumento di temperatura la fusione dei ghiacci delle calotte polari e un pochino anche dei piccoli ghiacciai delle catene montuose continentali farà aumentare il livello del mare anche nella migliore delle ipotesi con misure di contenimento, quindi delle emissioni, di almeno un 40 centimetri entro fine secolo. Se invece non si facesse nulla, il rischio è addirittura di 1 metro e oltre di livello marino a fine secolo. Quindi per forza dobbiamo percorrere queste 2 strade parallele. Da un lato mitigare, cioè ridurre le cause, e dall'altro adattarci agli effetti.
E lo sanno bene quelle popolazioni che vivono in Alaska, in Groenlandia o in molte isole del Pacifico come le isole Tuvalu, le Figi, le Kiribati e che sono già costrette a spostarsi, a lasciare le loro case, a lasciare la regione in cui vivono a causa dei cambiamenti climatici, del ghiaccio che si scioglie o del mare che si alza. Un tema, quello dei profughi ambientali, che diventerà sempre più di attualità. Dunque, non solo gli animali, quando si trovano costretti, se ne hanno la possibilità e non come il nostro orso polare, emigrano, ma anche l'uomo, in certe zone del pianeta, si trova già nella condizione di dover emigrare a causa delle conseguenze dei cambiamenti climatici. E sarà il tema di uno dei prossimi giardini. Ma dunque quale futuro per gli orsi e per noi soprattutto, che forse rischiamo di fare la fine dei dinosauri scomparsi 65 milioni di anni fa per cause indipendenti da loro?
Siccome siamo diventati 7 miliardi e 300 milioni e le proiezioni ci danno un valore attorno ai 9 miliardi al 2050, è chiaro che abbiamo una umanità che è fortemente instabile, che ha già 1000 problemi, e quindi aggiungere anche il problema climatico è un po' un grande detonatore, perché con la riduzione di risorse, la riduzione delle possibilità di produzione di cibo per i problemi indotti dal clima sull'agricoltura, l'emigrazione dei popoli per l'aumento del livello del mare, insomma, il clima sarà un elemento destabilizzante. Ora, io non sono catastrofista, per cui ritengo che con la scienza oggi si possano fare degli scenari credibili e che quindi questi siano soltanto degli avvertimenti su un futuro non desiderabile da evitare. E oggi abbiamo tutti i mezzi per evitarlo, quindi perché non cambiare strada? La strada non è poi così difficile, significa accorgerci che la Terra ha dimensioni limitate, non è possibile una crescita infinita in termini di prelievo di risorse e di crescita della popolazione, e dobbiamo chiudere l'economia, cosiddetta un'economia circolare, in modo da non produrre dei rifiuti tossici nell'ambiente. Credo che il livello di tecnologia che abbiamo raggiunto oggi ci permetta questa sterzata, lasciando un po' da parte il primato dell'economia. Il problema nella reazione antropologica, direi, ai rischi è che questa volta non c'è il pianeta B. Se gli errori del passato sono costati cari a chi li ha fatti, ma non hanno lasciato delle eredità scomode, un errore dell'impero romano a noi non ha fatto alcun male. ci avranno rimesso i romani del tempo, un errore di una qualsiasi attività fino al 1800 non ha prodotto conseguenze sul lungo periodo per le generazioni successive. Questa invece è la prima volta in cui le conseguenze permarranno per secoli per le generazioni future e non saranno riparabili. E quindi ecco che bisogna assolutamente utilizzare uno scatto culturale per risolvere il problema prima e non farci prendere nella solita trappola dell'aspettare che gli effetti siano visibili per poi correre ai ripari.
Insomma, il nostro orso in bicicletta ci ha portato lontano, indietro nel passato e avanti nel futuro che ci aspetta e che si spera non ci colga impreparati come goffi dinosauri ottusi. Per oggi chiudiamo qui questo primo giardino dedicato al clima e che inaugura una serie di programmi nell'ambito del vertice sul clima di Parigi che prende il via tra due giorni. Grazie a Michel Fleischmann per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.